Buonasera, bentrovati o benvenuti a questo nostro quarto incontro, di questo nostro desiderio di incontrare non chiunque, ma incontrare Gesù, scoprendolo sempre più come il Dio della nostra vita, come il Dio nel quale vogliamo vivere, agire, sentirci sempre più accolti. Nelle volte scorse abbiamo sentito un po' tutta una serie di caratteristiche di questo Gesù, il discepolato, i criteri di Gesù, eccetera. Questa sera, come vedete dal titolo, ci vogliamo un pochettino concentrare, ci vogliamo soffermare proprio su quel tratto di Gesù che i discepoli scoprono man mano che lo seguono. Gesù che non solo fa misericordia, lo vedremo in alcuni brani, ma Gesù che è la misericordia del Padre. Gesù che si presenta come colui che riesce a far rivivere situazioni di morte, situazioni di lontananza, riavvicinarle, situazioni di imperdonabilità, di nuovo perdonate. E in Gesù proprio Dio mostra quel volto misericordioso che così tante volte sentiamo detto nelle letture, nella Bibbia o anche nelle preghiere, ma che ha sempre bisogno di essere riconosciuto come nuovo, come un volto che guarda ciascuno di noi con quella misericordia. E allora, ecco, ci vogliamo proprio mettere con quello sguardo con cui Gesù ci guarda. Ci mettiamo in quell'atteggiamento di ascolto e di preghiera che ogni volta viene proposto in questi incontri. Non è solo un imparare, anzi è soprattutto un qualche cosa che ci vuole aiutare a far diventare sempre più profonda la nostra fede in Lui, a far diventare anche la nostra intelligenza una sapienza di vita che diventa anche prassi, che diventa anche vita vissuta, concreta. E allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come vedete, sotto al titolo ho messo un po' la frase che credo ci può aiutare a seguire questo incontro. Quello che Gesù proclama a chi lo ascolta nel Vangelo di Luca: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Qualcuno sottolinea che questa è un po' una delle frasi centrali, forse la frase centrale dell'intero Vangelo, anche se non è al centro, ma al centro c'è un'altra parabola molto interessante che riguarda sempre la misericordia, e forse non a caso. Siate misericordiosi come infatti il Padre vostro è misericordioso. Ci è chiesto di fare nostro uno stile di vita che è quello che Dio ci mostra. Non è un qualcosa che dobbiamo inventarci, è qualcosa che dobbiamo fare nostro perché lo vediamo vissuto, proposto chiaramente in maniera piena in Gesù. A noi è chiesto in un qualche modo di entrarvi in quell'ottica. Al 10%, al 20%, all'1%, non lo so. Ciascuno scoprirà ciò che il Signore chiede a lui o a lei. In quello siate misericordiosi. Non è mai un esercizio inutile quello di chiederci se siamo misericordiosi. Perché se scopriamo che invece della misericordia in noi alberga il rancore, la disillusione, il desiderio di vendetta, eccetera, eccetera, beh, allora abbiamo ancora tanto bisogno di conversione. Non è un caso che Gesù così fortemente ci insiste su questa caratteristica di Dio. Per parlare della misericordia di Gesù vorrei prima proporvi, come vedete un po' dai brani sono tanti, ma vedremo quello che potremo fare, gli altri li lascio alla vostra lettura, meditazione, sono brani che sono abbastanza comprensibili e semplici. Ho voluto prendere lo spunto da un brano dell'Antico Testamento, da un testo del libro dell'Esodo che leggo, perché dà proprio un po' in là, poi vedremo subito di inquadrarlo in un contesto che ci fa comprendere la potenza di questo brano, la bellezza e anche, se volete, la paradossalità di quello che ci viene detto. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui, Mosè, e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza di tutto il tuo popolo. Io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te. Questo brano viene poco dopo una situazione, potremmo dire, diametralmente opposta. Il popolo di Israele, che ha potuto riconoscere la mano potente di Dio che lo ha condotto fuori dall'Egitto, incomincia ad avere un po' di dubbi, o di dubitare, o di paura, nel cammino del deserto, dove il Signore lo accompagna in maniera paterna, proprio molto bella. Sarebbe bello vedere anche qui i brani, ma in altre situazioni, fino a che si giunge a questo episodio fondamentale. Mosè sul monte, Mosè sta per ricevere le tavole della legge ed è con il Signore, con Dio, le tavole dell'alleanza. Il popolo è giù, il popolo non vede Mosè, non sente la presenza di Dio, e allora cosa fa? Si costruisce un Dio perché ne ha bisogno. Se volete, è proprio un po' la condizione umana che non può sentire Dio lontano. E allora ci si costruisce un Dio a proprio uso e consumo. È l'episodio del vitello d'oro che troviamo due capitoli prima. Però questo è l'aberrazione, questa è la perversione dell'immagine di Dio. Dio non può essere un'immagine di qualunque sia. E allora, proprio in questo peccato, che è il peccato fondamentale, l'idolatria, l'adorare ciò che non è Dio, avviene anche appena dopo che c'è un dialogo molto bello tra Mosè e Dio, questo desiderio da parte di Dio di rinnovare l'alleanza con il suo popolo. E allora abbiamo questo brano dove Dio si presenta, dove il Signore, quindi il nome che non si può dire, Adonai, quel Dio che per l'ebreo è veramente l'Altissimo, il Santo, il Benedetto, si presenta con un nome che non è pronunciabile, ma con alcune caratteristiche che sono fondamentali, sono chiare. Proclamò il nome del Signore, il Signore si autoproclama e dice: il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Dio misericordioso e pietoso, cioè Dio ricco di misericordia e di pietà. La pietà lo sappiamo bene, ma la misericordia è qualche cosa che ha a che vedere proprio con un atteggiamento, soprattutto in questa parola misericordioso, e ciò che ha a che vedere con i sentimenti più intimi, non tanto del cuore, ma di un'altra parte, dei visceri. Proprio questo vocabolo, che vuol dire misericordia, ha a che vedere con l'utero, con i visceri. Quindi un Dio che si presenta come fondamentalmente un Dio che sente qualcosa dentro di sé per quel popolo. Questa è una caratteristica della misericordia. Una misericordia, potremmo dire, uterina, se volete. Lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Qui c'è un altro vocabolo che dice anche lui misericordia. Questo vocabolo amore è diverso da quello di prima. Per dire che sono due caratteristiche non proprio uguali. Là, quel Dio uterino, quel Dio materno, è un Dio che si impietosisce. Lo vediamo in molti altri brani dell'Antico Testamento. È un Dio che si commuove, che non può fare male al suo popolo, perché è un Dio e non è un uomo. L'uomo può far male, Dio no. Qui invece è proprio un Dio di amore, è una misericordia che più amore, potremmo tradurlo con benevolenza amorosa, lo ritroveremo nel Salmo che poi pregheremo alla fine, una benevolenza amorosa. In inglese c'è un vocabolo, loving kindness, proprio quella benevolenza che guarda all'altro proprio come fonte e, se volete, oggetto di amore, tanto che viene tradotto con amore, e fedele, è un Dio fedele, ed è un Dio così fedele che conserva il suo amore per mille generazioni, e poi si dice anche, ma che punisce la colpa fino alla terza e alla quarta generazione, ok? È anche un modo letterario per dire, badate, che qualunque immagine di Dio che abbiate, che avrete, che mette sullo stesso piano la punizione e la misericordia, non è un'immagine di Dio, non è un'immagine del vero Dio. Perché il vero Dio, fin dall'Antico Testamento, è un Dio molto più sbilanciato sull'amore e sulla misericordia, che non sulla punizione, tra virgolette, che è semplicemente l'aiuto al popolo a riconoscere il proprio peccato. Ecco le caratteristiche di Dio. Ecco perché poi dopo dice a Mosè, farò cose che nessuna nazione ha visto, perché un Dio così pronto a perdonare e a rinnovare la sua alleanza, non è un Dio comune. Non è un Dio che l'uomo si può costruire, perché l'uomo ad un certo punto arriva alla fine, che non può più perdonare. Dio no, Dio lo può fare ancora, è questo che ci vuole dire questo brano. Quindi ecco perché ve lo propongo anche alla vostra meditazione, se vorrete dopo in un po' di silenzio, oppure nei giorni a venire. Ecco, quando ci sembra che non ci sia più spazio per il perdono e la misericordia, questo brano ci ricorda che Dio è impensabilmente più indirizzato al perdono e alla misericordia. Che alla punizione, se volete. È un Dio sbilanciato, sì, come lo è sbilanciato la madre per il proprio figlio. Pensateci, un genitore. Questo è quello che fa Dio per il suo popolo e quindi anche per noi. Ecco, se l'Antico Testamento ci presenta questa immagine di un Dio misericordioso che però vuol far fare verità al popolo e quindi riconoscere il peccato, riconoscerlo fino in fondo, per poter riconoscere anche questo desiderio di Dio di ricostruire questo rapporto di amore, di fedeltà, di riconoscerlo di nuovo in Lui. Veniamo a Gesù. Cosa c'entra Gesù con Dio? Beh, noi lo proclamiamo vero Dio e vero uomo, ma vorrei semplicemente proprio darvi quello che viene messo qui come titolo: Gesù si presenta come la trasparenza del Padre. Gesù non è un altro rispetto a Dio. Lo dice chiaramente in questo brano di Vangelo che vi invito poi dopo a leggere. Di fronte alla domanda di Filippo che dice, Signore, mostraci il Padre. E Gesù dice, ma Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi avete capito. Ancora non avete colto che chi vede me vede il Padre. Non dovete guardare altro, guardate a me. Ecco perché noi possiamo guardare il volto di Gesù e riconoscervi il Padre, L'unico volto del Padre è quello di Gesù. Nessun altro volto può esserlo. L'unico. Ecco perché l'icona può essere una trasparenza in un qualche modo del Padre. L'unico. Nessun altro. E allora proprio questo passaggio ci permette di giungere a quello che Gesù vuole far comprendere, gustare, percepire e vivere a coloro che lo seguono, a coloro che lo ascoltano. Leggo brevemente appunto il brano di Matteo, il terzo brano che avete tra quelli segnalati. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Guardate che è un brano molto forte, eh? È un brano che ribalta un po' certi nostri tentativi di buonismo, il tentativo anche umano di, forse ci è stato anche detto talvolta, dobbiamo imitare Gesù, dobbiamo imitare Dio. Insomma, questa è una frase un po', potrei dire, poco ortodossa, perché se Dio è Dio. Però Gesù, sì, dobbiamo imitarlo, dobbiamo seguirlo. Imitarlo è qualcosa che va preso con le pinze. Perché Gesù ci dice una verità molto profonda in questo brano, che non è venuto per coloro che credono di essere giusti. Quello che lui qui chiama i giusti sono coloro che credono di essere giusti, coloro che in un qualche modo, anche in buona fede, e qui è il problema, anche in buona fede, rischiano di non accorgersi più che hanno bisogno della sua misericordia. Se stiamo qui oggi è perché siamo credenti, penso, è perché desideriamo crescere nella vita di fede, nella vita spirituale, in una vita anche di amore verso il Signore, verso il prossimo. Giusto? Ottimo. Ma attenzione, se questa vita che noi vogliamo vivere sempre più pienamente dietro al Signore Gesù è una vita per sentirci giusti, per arrivare davanti a Dio Padre con il foglio dei crediti che abbiamo maturato per ottenere il paradiso, rischiamo veramente di vivere in maniera infelice. Rischiamo di non riconoscere chi è veramente Gesù. Rischiamo di buttare all'aria quello che Lui è venuto a fare tra gli uomini, perché Lui è venuto per i peccatori. Paolo dice: Cristo Gesù è morto per i peccatori e il primo di loro sono io, lo dice Paolo, quindi credo che possiamo ancora dirlo anche noi. E allora proprio annoverarci tra coloro per i quali Gesù è venuto a fare misericordia, a far scoprire che quella misericordia, che è quella di Dio che abbiamo sentito, è qualcosa che si applica a ciascuno di noi. Quel desiderio di bene, di volontà di perdono, di amore paterno-materno, eccetera, eccetera, è qui in Gesù per noi, non per qualcun altro. Sono venuto a chiamare i peccatori, non i giusti. Perché appunto c'è questo problema che affidarsi alla legge, affidarsi in un qualche modo al dettato, se volete, del questo va bene, questo l'ho fatto, si rischia veramente di dire ho fatto tutto, non ho più bisogno di Gesù. Rischiamo di chiudergli la porta. Ecco, questo è un po' il modo che Gesù ha di presentarsi, sono venuto per i peccatori. E il Padre chiede misericordia, cioè capacità di amare e perdonare. Amare e perdonare. Questo è il binomio da tenere presente. Amare e perdonare. Che la misericordia è questo. Amore e perdono. Non l'uno, non l'altro. Da soli. Posso anche perdonare, forse, non lo so, forse no, per il Vangelo, e non interessarmi più del fratello, non è così, no. E allora adesso vediamo proprio brevemente, perché poi mi invito un po' a riflettere su questi brani, vediamo brevemente alcune caratteristiche di questa misericordia, di questo volto misericordioso del Padre che Gesù ci rivela. Un Gesù che ha compassione, un Gesù che si commuove, un Gesù che ridà vita, che ridà speranza. Vi leggo solo il primo di questi brani perché il tempo è tiranno, ma inizio del primo capitolo del Vangelo di Marco. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione. Tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Eccetera. Gesù, il volto del Padre, si lascia toccare dalle infermità dell'uomo. Non è indifferente. Non è un Dio che se ne sta appartato, non è un Dio che in un qualche modo misura il tempo che deve dedicare all'uomo, ma nei Vangeli Gesù si dona senza misura e viene toccato profondamente. Un lebbroso, un escluso, uno che doveva stare lontano da tutti gli altri, perché ovviamente non era solo un problema di contagio di malattia, era un problema religioso, quindi la lebbra era il segno di qualcosa che aveva compiuto e quindi era un impuro, era fuori dalla compagine sociale. Va da Gesù. Chissà cosa avrà sentito questo lebbroso per avvicinarsi a Gesù. Sarebbe bello che in questi brani prendessimo un po' la parte di coloro che lo cercano. Perché lo cercano? Cosa sentono queste persone? Ma soprattutto, che cosa sentono che Gesù trasmette loro? Perché appena va lì, si butta in ginocchio e gli dice: se vuoi puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione. Proprio fu toccato nell'intimo, nelle viscere. Sì. C'è proprio il vocabolo delle viscere qui. Un Gesù che viene toccato profondamente da quest'uomo. E allora ecco che subito gli dice: lo voglio. Non è un ok, va bene, vai e sii purificato, lo voglio. È la volontà di Gesù, è la volontà di Dio che l'uomo si venga guarito proprio attraverso la sua misericordia. Capite? È un Dio che vuole queste cose, non è un Dio che ce le concede, quasi no, come il re che alla fin fine concede un po' di grazia, qualche soldino quando passa. No, è un Dio che desidera fortemente quel gesto. Lo voglio, sii purificato. Attenzione, qui c'è un passivo, quello che gli esegeti chiamano passivo divino. Sii purificato, perché la purificazione, la guarigione, non la fa l'uomo, la fa Dio. Sii purificato. E subito, sottolinea l'Evangelista Marco, con dei subito che sono molto belli, la lebbra scomparve ed egli fu purificato. Subito. La presenza di Gesù non è qualcosa che lascia il male lì. Lo vuole subito vincere. vuole che veramente quella persona torni a vivere, torni ad essere una persona assieme agli altri, torni ad essere uno che può proclamare le grandi opere di Dio. Perché chi sente che la sua vita è cambiata non può tenere per sé quello che ha scoperto, non può tenerlo chiuso, ma deve andare a proclamarlo. Il brano dopo, velocissimamente, questa volta c'è un Gesù che sente compassione per le folle che lo seguono. Gesù non guarda solo ai singoli, ma guarda proprio anche a quelle persone, a quei gruppi, a quelle folle che vede senza pastore. È molto bello questo brano, ovviamente non lo possiamo commentare in maniera approfondita, il brano della quello che si dice della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma che ha un antefatto. Un Gesù che si muove, queste folle che sentono che in Lui c'è qualche cosa che altri sapienti non possono dare. E allora la folla lo segue, gli corre dietro. È molto bella questa immagine. E Gesù, vedendo questa folla, ne sente compassione di nuovo. Perché sente che è una folla che ha bisogno. Perché? Perché sono come pecore senza pastore. Sono pecore che hanno bisogno di un pastore, che non trovano proprio in quegli insegnamenti, in quei cosiddetti, coloro che dovrebbero essere pastori, capi religiosi, e qui un bel monito anche per noi, preti e compagni, ma per tutti noi, quella folla che cerca chi ha parole che toccano nel profondo. E Gesù sente compassione. E allora fa due cose, non una, insegna e nutre. Insegna, perché quella folla ha bisogno anche della parola, di una parola che sia parola che ridà vita, che ridà speranza, proprio perché ha compassione, ha misericordia. E nutre. E qui è più bello ancora, perché i discepoli sono preoccupatissimi che la gente ha fame, e Gesù dice, bene, dategli voi da mangiare. Immaginate che quei 12 imbarazzatissimi dicono, ma sì, e come, dove, e come, e quando? Guardate tutta la gente che c'è, Gesù dice, che cosa avete? Il poco che hanno diventa, attraverso la sua benedizione, ciò che sfama le moltitudini, perché viene diviso, viene spezzato per tutti. Ecco cosa fa la misericordia di Dio, eccetera, eccetera. La misericordia di Dio risuscita. Abbiamo appena ascoltato ieri il Vangelo di Lazzaro. Quel Lazzaro viene fuori di un Gesù che è toccato profondamente dal mistero della morte. Ed è proprio quello che Gesù vuole vincere. Vuole vincere quella morte con la sua misericordia e con la sua morte. Nel tempo che vi proporrò tra qualche minuto ci sono altri brani, c'è la parabola del Padre Misericordioso, perché anche lì c'è un padre che di fronte a un figlio che gli butta via i soldi, che non lo riconosce come padre, è lì ad attenderlo. E appena lo vede in lontananza ne sente compassione. Inutile, la misericordia di Dio non può fermarsi. E gli corre incontro. Ma come? Quel tuo figlio che ha buttato via i soldi, proprio lui, ha bisogno dell'abbraccio di misericordia. Ne ha assolutamente bisogno. Perché anche lui deve capire che c'è un padre. Come lo dovrà capire il figlio maggiore? Che c'è un padre. E allora proprio vorrei sottolineare proprio queste quattro parole. Peccato, misericordia, perdono, amore, che trovate nella seconda parte del foglio. Certo, la misericordia è per coloro che ne hanno bisogno. Se uno non sente di averne bisogno, Dio non va contro il nostro volere. Dio non, Insomma, Dio è pronto, io sto alla porta e busso, dice nell'Apocalisse. Se non mi apre, io entro da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me. Gesù si offre come misericordia, si offre, ma c'è chi lo accoglie, i peccatori, i pubblicani, le prostitute, eccetera, e c'è chi mormora, i giusti, i farisei, gli scribi. Costui parla con i peccatori. E allora ecco che solo chi sente di aver peccato, di vivere delle situazioni che non sono ancora la pienezza, sente di avere anche bisogno di quel farmaco, diciamo noi, che è la misericordia di Dio, che in Gesù si rivela. E quindi di quel perdono che giunge attraverso lo sguardo misericordioso di Dio, che poi noi come Chiesa vogliamo far rivivere nel sacramento della riconciliazione, ma poi in tutte le opere di misericordia, perché vi ricordo che una sana tradizione della Chiesa, che forse si è un po' persa negli anni, in una innovazione che talvolta si è dimenticata anche di una sana tradizione, si parlava di opere di misericordia. Qualcuno un po' più adulto forse se ne ricorda. Si parlava delle sette opere di misericordia corporale, neanche io me le ricordo tutte, scusate. Si parlava delle opere di misericordia spirituale, ve le leggo e poi concludiamo il momento in cui io parlo. Le opere di misericordia corporale: dare da bere agli affamati, dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Matteo 25. Ma poi ci sono anche le opere di misericordia spirituale, che sono un po', uno se le ricorda un po' meno, ma ve le dico perché può aiutare. Consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Chiaramente il linguaggio talvolta può lasciare un po' così, ma la misericordia che riceviamo, la vogliamo o non la vogliamo far rivivere? Questo è l'ABC. E Gesù dice che proprio il criterio di giudizio sarà l'aver o non aver avuto misericordia. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. E allora vi lascio 10-12 minuti di silenzio personale, in cui potete riprendere questi brani, qualunque di questi, e pensare un po' se qualcuno di voi ha qualche esperienza di misericordia che ha sentito proprio come personalmente toccato, qualcosa che lo ha personalmente proprio coinvolto. Tutti abbiamo una storia anche di peccato e di misericordia, Provate a pensarci. Ecco, in questi minuti, diciamo 10 minuti circa, vogliamo veramente un po' condividere quello che magari ci ha colpito, esperienze di misericordia, qualcosa che di questi brani ci ha toccato particolarmente. Quindi ora è un po' la vostra parte di questa serata. Chi vuole segnala, io prendo il microfono e giù e vengo. Ovviamente possono fare anche domande, eccetera, però anche lo spazio per condivisione.
Che a volte è difficile riuscire ad accettare di essere soggetto di questa misericordia, perché c'è un certo gravità che non ci viene usato, noi chiedere qualcosa in qualche modo di faccia, perché è una cosa che anche dire che si fa scappa proprio dalla libreria, come si fa proprio non uscire dal piano, e lì si insediare, ed è lì che si può dire da realtà accettare, quindi riconoscere.
Sì, credo sia vero, perché è un po' istintivo di noi, quindi è del vento, c'è freddo dentro e quindi punizione per loro. Siamo in qualche modo, cioè, siamo qui dal punto di vista anche della vita, onde chi venga a questo, ovviamente. Il problema è che la nostra Dio, appunto, ci fa scavalcare anche questo. Anzi, ci mette in conto con Gesù che ci ha avvisato. Diciamo che ci potrebbe essere un vero pensiero che sì, non vero o primo o quello che è successo dopo 40 anni, c'è poi una specie di pensiero che si fa di me, il Vangelo diciamo, e che è proprio quello che ci fa alzare la vita con me, però io ci torno la sera, dove ci sono stati io sono di ogni non ci sono altre ragioni. Io sono di un uomo che mi ha scritto di dolore a fronte di una serie di, potremmo dire quasi di allontanamento di Israele, a un certo punto che dice cosa devo fare? Non ho fatto perché? Cosa devo fare? Come? Dimmi tu, io non so più cosa fare. E poi dice no, non ve la so la mia, perché sono Dio. Questa è la tua canzone di Dio, del Dio che qualche altra condivisione, coraggio. Anche solo dire non siamo d'accordo. Ci può stare. Oppure qualche esperienza che vi ha toccato, anche di esperienza di misericordia. Sì, è una bella domanda e anche difficile, perché ovviamente il Signore ci chiede di essere misericordiosi come il Padre, siccome il Padre è misericordioso ci chiede di entrare in quella logica della gratuità nella risposta di perdono. Ma siccome non siamo Dio, ecco, lì in un qualche modo io credo che la distanza tra noi e Dio si giochi proprio anche un po' in quella misericordia che talora ci riesce facile, talora ci riuscirà molto difficile, talora proprio un po' a denti stretti, talora non ci riuscirà proprio. Io credo che sia ancora più importante di quello che poi ci viene chiesto anche di viverla, ma credo che più importante ancora sia di farla diventare in un qualche modo parte del nostro bagaglio di relazione. Riusciremo a vivere al 10%, una volta a denti stretti, due volte più tranquillamente? Lì si tratta di un cammino che non è mai concluso, non è mai concluso. Però credo che dobbiamo proprio mettere nel nostro orizzonte questa modalità che il Signore ci chiede di vivere, perché ce lo chiede Lui, perché umanamente talvolta è proprio difficile. E allora lì, certo, alcune situazioni anche che ho conosciuto dicono: io non riesco a perdonare di fronte a certe situazioni familiari, non riesco a perdonare. Il cammino profondo di grande conversione e bella è se quella persona pian piano viene accompagnata a poter perdonare almeno in parte. Forse alcune cose non si riuscirà umanamente, e perlomeno affidare anche a Dio. Il problema semmai è la chiusura, è il dire questo sì, questo no, a priori. Allora lì diventa veramente un non seguire più il Signore, il dire qui non si può fare più nulla e basta. E per il dire che non si può fare più nulla non tocca a noi, non tocca a noi. Se non lo dice Dio non vedo perché lo dobbiamo dire noi, però mi rendo conto che non è una cosa né banale né semplice, perché sono alcune cose che ci toccano anche personalmente. Sì, possiamo dire la parola di perdonare, ma poi, appunto, minimo a denti stretti. Quindi non è una cosa banale, non è una cosa scontata. Ed è anche un dono che dobbiamo chiedere al Signore, una grazia. Con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi. Dice sempre il Vangelo di Luca, capitolo 6. Quindi attenzione, siamo chiamati ad essere larghi nel perdono, perché anche il Signore vuole essere largo con noi nel perdono. un'eventuale ultima piccola riflessione. Allora, prima del tempo che sapete, vogliamo, secondo le possibilità di ciascuno, tempo di adorazione, che faremo adesso, vi propongo di terminare un po' questa prima parte con questo salmo che trovate proprio sul testo. È un salmo molto bello perché proprio è la dichiarazione della storia di Israele come storia di amore che il Signore ha avuto per quel popolo. Vedete che proprio è ritmato: solista, popolo che risponde. Allora vi propongo molto semplicemente che chi vuole, pian piano, uno per volta, si legge la prima parte e tutti insieme lo preghiamo perché il suo amore è per sempre. Nella versione della Bibbia 6 precedente si dice perché la sua misericordia è per sempre. Amore e misericordia sono intercambiabili perché è proprio quel vocabolo lì, è proprio quella benevolenza amorosa di cui si parlava. Quindi l'uno o l'altro, scegliete voi quale volete, però noi ripeteremo insieme perché il suo amore è per sempre. Quindi inizio io e poi chi vuole si fa sentire con la voce, in maniera che lo recitiamo in questa maniera. Rendete grazie al Signore perché è buono. Perché il suo amore è per sempre. 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 Perché il suo amore è per sempre.
Da quella terra che ci scrive.
Perché il suo amore è per sempre. 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 Perché il suo amore è per sempre.